12. Locchio e Papiano. La tragedia d'Oreste in un teatrino di marionette venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. Marionette automatiche di nuova invenzione. Stasera, alle ore 8:30, in via dei Prefetti, numero 54, sarebbe da andarci, signor Meis. La tragedia d'Oreste? Già, d'après Sofocle, dice il manifesto. Sarà l'Elettra. Ora, sento un po' che bizzarria mi viene in mente. Se nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei. Non saprei, risposi stringendomi nelle spalle. Ma è facilissimo, signor Meis. Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo. E perché? Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta. Vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi sul punto gli andrebbero lì a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cadere le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure, in un buco nel cielo di carta. E se ne andò ciabattando. Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni, il signor Anselmo lasciava spesso precipitare così, come valanghe, i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l'opportunità di essi rimanevano lassù tra le nuvole, di modo che difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci qualche cosa. L'immagine della marionetta d'Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. A un certo punto, beate le marionette, sospirai, sulle cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi. Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà, nulla. E possono attendere bravamente a prendere gusto alla loro commedia e amare e tenere se stessi in considerazione e in pregio, senza offrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato. E il prototipo di queste marionette. Caro signor Anselmo, seguitai a pensare, voi l'avete in casa ed è il vostro indegno genero, Papiano. Chi più di lui, pago del cielo di cartapesta, basso basso gli sta sopra, comoda e tranquilla dimora di quel dio proverbiale, di maniche larghe, pronto a chiudere gli occhi e ad alzare in remissione la mano, di quel dio che ripete, sonnacchioso a ogni marachella, aiutati ch'io t'aiuto. E s'aiuta in tutti i modi il vostro Papiano. La vita per lui è quasi un gioco d'abilità e come gode a cacciarsi in ogni intrigo, alacre, intraprendente, chiacchierone. Aveva circa 40 anni, Papiano, ed era alto di statura e robusto di membra, un po' calvo, con un grosso paio di baffi brizzolati appena appena sotto il naso. Un bel nasone dalle narici frementi, occhi grigi, acuti e irrequieti come le mani, vedeva tutto e toccava tutto. Mentre, per esempio, stava a parlare con me, si accorgeva, non so come, che Adriana, dietro a lui, stentava a pulire e a rimettere a posto qualche oggetto nella camera e subito, assaettandosi, pardon? Correva a lei, le toglieva l'oggetto dalle mani. No, figliuola mia, guarda, si fa così. E lo ripuliva lui, lo rimetteva a posto lui e tornava a me. Oppure si accorgeva che il fratello, il quale soffriva di convulsioni epilettiche, si incantava e correva a dargli schiaffetti sulle guance, biscottini sul naso, scipione, scipione, o gli soffiava in faccia fino a farlo rinvenire. Chissà quanto mi ci sarei divertito se non avessi avuto quella maledetta coda di paglia. Certo, egli se ne accorse fin dai primi giorni, o perlomeno me la intravide. Cominciò un assedio fitto fitto di cerimonie, che erano tutte uncini per tirarmi a parlare. Mi pareva che ogni sua parola, ogni sua domanda, fosse pur la più ovvia, nascondesse un'insidia. Non avrei voluto intanto mostrar diffidenza per non accrescere i suoi sospetti, ma l'irritazione che egli mi cagionava con quel suo tratto da vessatore servizievole mi impediva di dissimularla bene. L'irritazione mi proveniva anche da altre due cause interne e segrete. Una era questa, che io, senza aver commesso cattive azioni, senza aver fatto male a nessuno, dovevo guardarmi così, davanti e dietro, umoroso e sospettoso, come se avessi perduto il diritto d'essere lasciato in pace. L'altra, non avrei voluto confessarla a me stesso, e appunto perciò mi irritava più fortemente sotto sotto. Avevo un bel dirmi: «Stupido, vattene via, levati dai piedi codesto seccatore». Non me ne andavo, non potevo più andarmene. La lotta che facevo contro me stesso, per non assumer coscienza di ciò che sentivo per Adriana, mi impediva intanto di riflettere alle conseguenze della mia anormalissima condizione d'esistenza rispetto a questo sentimento, e restavo lì, perplesso, smanioso, nella malcontentezza di me, anzi in orgasmo continuo e pur sorridente di fuori. Di ciò che m'era occorso di scoprire quella sera, nascosto dietro la persiana, non era ancor venuto in chiaro. Pareva che la cattiva impressione che Papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina caporale si fosse cancellato subito alla presentazione. Egli mi tormentava, è vero, ma come se non potesse farne a meno. Non certo col disegno segreto di farmi andar via, anzi, al contrario. Che macchinava? Adriana, dopo il ritorno di lui, era diventata triste e schiva, come nei primi giorni. La signorina Silvia Caporale dava del lei a Papiano, almeno in presenza degli altri, ma quell'arcifanfano dava del tuo a lei, apertamente. Arrivava fino anche a chiamarla Rea Silvia, e io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche. Certo, quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita, ma neanche d'essere trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità. Una sera c'era la luna piena e pareva giorno. Dalla mia finestra la vidi, sola e triste, là nel terrazzino, dove ora ci riunivamo raramente, e non più col piacere di prima, poiché vi interveniva anche Papiano che parlava per tutti. Spinto dalla curiosità, pensai d'andarla a sorprendere in quel momento d'abbandono. Trovai, al solito nel corridoio, presso all'uscio della mia camera, asserpolato sul baule, il fratello di Papiano, nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta. Aveva eletto domicilio lassù, o faceva la sentinella a me per ordine del fratello? La signorina caporale nel terrazzino piangeva. Non volle dirmi nulla dapprima, si lamentò soltanto d'un fierissimo mal di capo, poi, come prendendo una risoluzione improvvisa, si voltò a guardarmi in faccia, mi porse una mano e mi domandò: «È mio amico lei?» «Se vuole concedermi questo onore», le risposi inchinandomi. «Grazie, non mi faccia complimenti, per carità. Se sapesse che bisogno io d'un amico, di un vero amico, in questo momento, lei dovrebbe comprenderlo, lei che è solo al mondo come me. Ma lei è un uomo, se sapesse. Addentò il fazzolettino che teneva in mano per impedirsi di piangere. Non riuscendovi, lo strappò a più riprese rabbiosamente. «Donna brutta e vecchia», esclamò. «Tre disgrazie a cui non c'è rimedio. Perché vivo io?» «Si calmi, via», la pregai addolorato. «Perché dice così, signorina?» «Non mi riuscì dir altro». «Perché?» proruppe lei. Ma s'arrestò d'un tratto. «Dica», la incitai, «si ha bisogno d'un amico». Ella si portò agli occhi il fazzolettino lacerato e «io avrei piuttosto bisogno di morire», gemette con accoramento così profondo e intenso che mi sentii subito un nodo d'angoscia alla gola. Non dimenticherò mai più la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole, né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri. «Ma neanche la morte mi vuole», riprese. «Niente, Scusi, signor Mace, che aiuto potrebbe darmi lei? Nessuno, tutto al più di parole, sì, un po' di compassione. Sono orfana e debbo star qua, trattata come... Forse lei se ne sarà accorto. E non ne avrebbero il diritto, sa? Perché non mi fanno mica l'elemosina. E qui la signorina caporale mi parlò delle 6.000 lire scroccatele da Papiano, a cui io ho già accennato altrove. Per quanto il cordoglio di quell'infelice mi interessasse, non era certo quello che volevo sapere da lei. Approfittandomi, lo confesso, dell'eccitazione in cui ella si trovava, forse anche per aver bevuto qualche bicchierino di più, ma rischiai a domandarle: «Ma scusi, signorina, perché lei glielo ha dato quel danaro? Perché?» E si strinse le pugna. «Due perfidie, una più nera dell'altra. Gliel'ho dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me, ha capito? Con la moglie ancora in vita, costui, ho capito. Si figuri», riprese con foga, «la povera Rita». «La moglie?» «Sì, Rita, la sorella d'Adriana. 2 anni malata, tra la vita e la morte. Si figuri se io... Ma già, qua lo sanno come io mi comportai. Lo sa Adriana e perciò mi vuol bene. Lei sì, poverina, ma come sono rimasto io ora? Guardi, per lui ho dovuto anche dar via il pianoforte, che era per me tutto, capirà. Non per la mia professione soltanto. Io parlavo col mio pianoforte. Da ragazza all'accademia componevo. Ho composto anche dopo, diplomata, poi ho lasciato andare. Ma quando avevo il pianoforte, io componevo ancora, per me sola, all'improvviso. Mi sfogavo, mi inebriavo fino a cadere per terra, creda, svenuta in certi momenti. Non so io stesso che cosa mi uscisse dall'anima. Diventavo una cosa sola col mio strumento. Le mie dita non vibravano più su una tastiera. Io facevo piangere e gridare l'anima mia. Posso dirle questo soltanto, che una sera stavamo io e la mamma in un mezzanino, si raccolse la gente giù in strada che m'applaudì alla fine, a lungo, e io ne ebbi quasi paura. Scusi, signorina, le proposi allora per confortarla in qualche modo, e non si potrebbe prendere a nolo un pianoforte. Mi piacerebbe tanto, tanto sentirla suonare, e se lei... No, mi interruppe. Che vuole che suoni io più? È finita per me. Strimpello, canzoncine sguaiate, basta, è finita. Ma il signor Terenzio Papiano, m'arrischiai di nuovo a domandare, le ha promesso forse la restituzione di quel denaro? Lui? Fece subito con un fremito d'ira la signorina caporale. E chi gliel'ha mai chiesto? Ma sì, me lo promette adesso, se io lo aiuto. Già, vuole essere aiutato da me, proprio da me. Ha avuto la sfrontatezza di propormelo, così, tranquillamente, aiutarlo. In che cosa? In una nuova perfidia, comprende? Io vedo che lei ha compreso. Adri... La signorina Adriana, balbettai. Appunto, dovrei persuaderla io, lo capisce? A sposare lui? Si intende. Sa perché? O piuttosto, dovrebbe avere 14 o 15 mila lire di dote quella povera disgraziata, la dote della sorella, che egli doveva subito restituire al signor Anselmo, poiché Rita è morta senza lasciar figliuoli. Non so che imbrogli abbia fatto, ha chiesto 1 anno di tempo per questa restituzione, ora spera che... Zitto, ecco Adriana. Chiusa in sé e più schiva del solito, Adriana s'appressò a noi, cinse con un braccio la vita della signorina caporale e accennò a me un lieve saluto col capo. Provai, dopo quelle confidenze, una stizza violenta nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell'odiosa tirannia di quel cagliostro. Poco dopo, però, comparve nel terrazzino come un'ombra il fratello di Papiano. «Eccolo», disse piano la caporale ad Adriana. Questa socchiuse gli occhi, sorrise amaramente, scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino dicendomi «Scusi, signor Meis, buonasera». «La spia», mi sussurrò la signorina caporale ammiccando. «Ma di che teme la signorina Adriana?» mi scappò detto nella cresciuta irritazione. «Non capisce che facendo così dà più ansa a colui da insuperbire e da far peggio il tiranno?» Senta, signorina, io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prendere gusto a interessarsi alla vita e li ammiro. Tra chi si rassegna a far la parte della schiava e chi si assume, sia pure con la prepotenza, quella del padrone, la mia simpatia è per quest'ultimo. La caporale notò l'animazione con cui avevo parlato e con aria di sfida mi disse: «E perché allora non prova a ribellarsi lei per primo?» «Io?» «Lei», affermò ella guardandomi negli occhi aizzosa. «Ma che c'entro io?» risposi. «Io potrei ribellarmi in una sola maniera, andandomene. Ebbene?» concluse maliziosamente la signorina caporale. «Forse questo appunto non vuole Adriana. Che io me ne vada?» Quella fece girare per aria il fazzolettino sbrendolato e poi se lo raccolse intorno a un dito sospirando. «Chissà!» Scrollai le spalle. «A cena!» esclamai e la lasciai lì in asso nel terrazzino. Per cominciare, da quella sera stessa, passando per il corridoio, mi fermai innanzi al baule su cui Scipione Papiano era tornato ad accoccolarsi e «Scusi», gli dissi. «Non avrebbe altro posto dove star seduto più comodamente? Qui lei mi impiccia». Quegli mi guardò balordo, con gli occhi languenti, senza scomporsi. «Ha capito?» incalzai, scotendolo per un braccio. Ma come se parlasse al muro, si schiuse allora l'uscio in fondo al corridoio ed apparve Adriana. «La prego, signorina», le dissi, «vede un po' di far intendere lei a questo poveretto che potrebbe andare a sedere altrove?» «È malato», cercò di scusarlo Adriana. «E però che è malato», ribatté io, «qua non sta bene, gli manca l'aria, e poi, seduto su un baule, vuole che lo dica io al fratello?» No, s'affrettò a rispondere lei, «glielo dirò io, non dubiti». «Capirà», soggiunsi, «non sono ancora re da avere una sentinella alla porta». Perdetti da quella sera in poi il dominio di me stesso, cominciai a sforzare apertamente la timidezza di Adriana, chiusi gli occhi e m'abbandonai senza più riflettere al mio sentimento. Povera cara mammina, ella si mostrò da principio come tenuta tra due, tra la paura e la speranza. Non sapeva affidarsi a questa, indovinando che il dispetto mi spingeva. Ma sentivo, d'altra parte, che la paura in lei era più cagionata dalla speranza fino a quel momento segreta e quasi incosciente di non perdermi. E perciò, dando io ora a questa sua speranza alimento coi miei nuovi modi risoluti, non sapeva neanche cedere del tutto alla paura. Questa sua delicata perplessità, questo riserbo onesto, mi impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso e mi fecero impegnare sempre più nella sfida quasi sottintesa con Papiano. M'aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno, smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie. E invece no. Tolsi il fratello dal posto di guardia, lì sul baule, come io volevo, e arrivò finanche a celiar sull'aria impacciata e smarrita d'Adriana in mia presenza. «La compatisca, signor Meis, è vergognosa come una monacella la mia cognatina. Questa inattesa remissione, tanta disinvoltura, mi impensierirono. Dove voleva andare a parare? Una sera me lo vidi arrivare in casa insieme con un tale che entrò battendo forte il bastone sul pavimento come se, tenendo i piedi entro un paio di scarpe di panno che non facevano rumore, volesse sentire così battendo il bastone che egli camminava. «Dove calesto le mie car parent?» si mise a gridare con stretto accento torinese senza togliersi dal capo il cappelluccio dalle tese rialzate, calcato fin sugli occhi a sportello, appannati dal vino, nella pipetta della bocca, con cui pareva stessa cuocersi il naso più rosso di quello della signorina caporale. «Dove che lei sto le mie car parente?» «Eccolo», disse Papiano, indicandomi. Poi, rivolto a me, «signor Adriano, una grata sorpresa, il signor Francesco Meis di Torino, suo parente». «Mio parente?» esclamai trasecolando. Quegli chiuse gli occhi, alzò come un orso una zampa e la tenne un tratto sospesa, aspettando che io gliela stringessi. Lo lasciai lì, in quell'atteggiamento, per contemplarlo un pezzo. Poi, che farsa è codesta? Domandai. No, scusi, perché? Fece Terenzio Papiano. Il signor Francesco Meis mi ha proprio assicurato che è suo cousin. Appoggiò quegli senza aprir gli occhi. Tutti i Meis, i somma parent. Ma io non ho il bene di conoscerla, protestai. Oh, ma costa cale bella, esclamò colui. Le propri per l'homme che mi ti son venu a trouver. Meis di Torino, domandai io, fingendo di cercarne la memoria. Ma io non sono di Torino. Come scusi, interloquì Papiano. Non mi ha detto che fino a 10 anni lei stette a Torino? Ma sì, riprese quegli allora, seccato che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima. Cousin, cousin, questo signore qua, come si chiama? Terenzio Papiano, a servirla. Terenziano. Alla me di che tuo pare le andè in America, cosa che vuol di l'on. A vuol di che ti zè fu de Barba Antoni, che le andè in l'America e noi sem cousin. Ma se mio padre si chiamava Paolo. Antoni, Paolo, 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 vuole saperlo meglio di me. Colui si strinse nelle spalle e stirò in su la bocca. Ah, mi smagnava Antoni, disse stropicciandosi il mento ispido d'una barba di 4 giorni almeno, quasi tutta grigia. Io venu nen contradi, sarà proprio Paolo, ricordane ben, perché i me l'ha conosciuto. Pover'uomo, era in grado di saperlo meglio di me come si chiamasse quel suo zio andato in America. Eppure si rimise perché a ogni costo volle essere mio parente. Mi disse che suo padre, il quale si chiamava Francesco come lui ed era fratello di Antonio, cioè di Paolo, mio padre, era andato via da Torino quando egli era ancora masnà di 7 anni e che, povero impiegato, aveva vissuto sempre lontano dalla famiglia, un po' qua, un po' là. Sapeva poco dunque dei parenti, sia paterni sia materni, tuttavia era certo, certissimo d'essere mio cugino. Ma il nonno, almeno il nonno, lo aveva conosciuto? Volli domandarglielo. Ebbene sì, lo avevo conosciuto, non ricordavo con precisione se a Pavia o a Piacenza. Ah sì, proprio conosciuto? E com'era? Era, non se ne ricordava lui, Frank Menin, a son passà 30 anni. Non pareva affatto in malafede, pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino per non sentir troppo il peso della noia e della miseria. Chinava il capo con gli occhi chiusi, approvando tutto ciò che io dicevo per pigliarmelo a godere. Son sicuro che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme e che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli, egli avrebbe approvato allo stesso modo. Non dovevo mettere in dubbio soltanto una cosa, che noi cioè fossimo cugini. Su questo non poteva transigere. Era ormai stabilito, ci si era fissato e dunque basta. A un certo punto, però, guardando Papiano e vedendolo gongolante, mi passò la voglia di scherzare. Licenziai quel pover'uomo, mezzo ubriaco, salutandolo. «Caro parente?» e domandai a Papiano, con gli occhi fissi negli occhi per fargli intendere bene che non ero pane per i suoi denti. «Mi dica adesso dove è andato a scovare quel bel tomo?» «Scusi tanto, signor Adriano», promise quell'imbroglione a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità. Mi accorgo di non essere stato felice, ma lei è felicissimo sempre, esclamai io. No, intendo di non averle fatto piacere, ma creda pure che è stata una combinazione. Ecco qua, sono dovuto andare questa mattina all'agenzia delle imposte per conto del marchese mio principale. Mentre ero là, ho sentito chiamar forte «Signor Meis! Signor Meis!» Mi volto subito, credendo che vi sia anche lei, per qualche affare, chissà avesse, dico, bisogno di me, sempre pronto a servirla. Ma che? Chiamavano a questo bel tomo, come lei ha detto giustamente, e allora così, per curiosità, mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio Meis e di che paese fosse. poiché io avevo l'onore e il piacere d'ospitare in casa un signor Mace. Ecco com'è andata. Lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente ed è voluto venire a conoscerla. All'agenzia delle imposte? Sì, signore, è impiegato là. Aiuto agente. Dovevo crederci? Volli accertarmene, ed era vero. Sì, ma era vero del pari che Papiano, insospettito, mentre io volevo prenderlo di fronte, là, per contrastare nel presente a suoi segreti armeggii, mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi alle spalle. Conoscendolo bene, avevo purtroppo ragione di temere che egli, con quel fiuto nel naso, fosse bracco da non andare a lungo a vento. Guai se fosse riuscito ad avere sentore della minima traccia, l'avrebbe certo seguitata fino al molino della stia. Figurarsi dunque il mio spavento, quando ivi, a pochi giorni, mentre me ne stavo in camera a leggere, mi giunse dal corridoio come dall'altro mondo una voce ancor viva nella mia memoria. «Agradecio Dio, antes che me la son levata de sobre!» Lo spagnuolo, quel mio spagnoletto barbuto e atticciato di Monte Carlo, colui che voleva giocare con me e col quale m'ero bisticciato a Nizza? Oh, per Dio! Ecco la traccia. Era riuscito a scoprirla, Papiano. Balzai in piedi, reggendomi al tavolino per non cadere. Nell'improvviso smarrimento angoscioso, stupefatto, quasi atterrito, tesi l'orecchio con l'idea di fuggire non appena quei due, Papiano e lo spagnuolo. Era lui, non c'era dubbio, lo avevo veduto nella sua voce. Avessero attraversato il corridoio, fuggire. E se Papiano entrando aveva domandato alla serva se io fossi in casa, che avrebbe pensato della mia fuga? Ma d'altra parte, se già sapeva che io non ero Adriano Mace, piano, che notizia poteva avere di me quello spagnuolo? Mi aveva veduto a Monte Carlo. Gli avevo io detto allora che mi chiamavo Mattia Pascal? Forse non ricordavo. Mi trovai senza saperlo davanti allo specchio, come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano. Mi guardai. Ah, quell'occhio maledetto. Forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto. Ma come mai Papiano era potuto arrivare fin là, fino alla mia avventura di Monte Carlo? Questo più di ogni altro mi stupiva. Che fare intanto? Niente, aspettare lì che ciò che doveva avvenire avvenisse. Non avvenne nulla. Eppur non di meno la paura non mi passò, neppure la sera di quello stesso giorno, allorché Papiano, spiegandomi il mistero per me insolubile e terribile di quella visita, mi dimostrò che egli non era affatto sulla traccia del mio passato e che solo il caso, di cui da un pezzo godevo i favori, aveva voluto farmene un altro, rimettendomi tra i piedi quello spagnuolo, che forse non si ricordava più di me né punto né poco. Secondo le notizie che Papiano mi diede di lui, io andando a Monte Carlo non potevo non incontrarvelo, poiché egli era un giocatore di professione. Strano era che lo incontrassi ora a Roma, o piuttosto che io, venendo a Roma, mi fossi intoppato in una casa ove anche egli poteva entrare. Certo, se io non avessi avuto da temere, questo caso non mi sarebbe parso tanto strano. Quante volte, infatti, non ci avviene di imbatterci inaspettatamente in qualcuno che abbiamo conosciuto altrove per combinazione. Del resto, egli aveva o credeva d'avere le sue buone ragioni per venire a Roma in casa di Papiano. Il torto era mio, o del caso che mi aveva fatto radere la barba e cangiare il nome. Circa 20 anni addietro, il marchese Giglio d'Auletta, di cui Papiano era il segretario, aveva sposato l'unica sua figliuola a Don Antonio Pantogada, addetto all'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. Poco dopo il matrimonio, il Pantogada, scoperto una notte dalla polizia in una bisca insieme con altri dell'aristocrazia romana, era stato richiamato a Madrid. Là aveva fatto il resto e forse qualcos'altro di peggio, per cui era stato costretto a lasciare la diplomazia. Da allora in poi il marchese d'Auletta non aveva avuto più pace. Forzato continuamente a mandar denaro per pagare i debiti di gioco del genere incorreggibile. 4 anni fa la moglie del Pantogata era morta. lasciando una giovinetta di circa 16 anni che il marchese aveva voluto prendere con sé, conoscendo purtroppo in quali mani altrimenti sarebbe rimasta. Il Pantogada non avrebbe voluto lasciarsela scappare, ma poi, costretto da una impellente necessità di denaro, aveva ceduto. Ora egli minacciava senza requie il suocero di riprendersi la figlia e quel giorno appunto era venuto a Roma con questo intento per scroccare, cioè altro denaro, al povero marchese, sapendo bene che questi non avrebbe mai e poi mai abbandonato nelle mani di lui la sua cara nipote Pepita. Aveva parole di fuoco, lui, Papiano, per bollare questo indegno ricatto del Pantogada, ed era veramente sincera quella sua collera generosa. E mentre gli parlava, io non potevo fare a meno di ammirare il privilegiato congegno della sua coscienza che, pur potendo indignarsi così realmente delle altrui nequizie, gli permetteva poi di farne delle simili o quasi tranquillissimamente a danno di quel buon uomo del Paleari, suo suocero. Intanto il marchese Giglio quella volta voleva tener duro. Ne seguiva che il Pantogada sarebbe rimasto a Roma parecchio tempo e sarebbe certo venuto a trovare in casa Terenzio Papiano, col quale doveva intendersi a meraviglia. Un incontro dunque fra me e quello spagnolo sarebbe stato forse inevitabile, da un giorno all'altro. Che fare? Non potendo, con altri, mi consigliai di nuovo con lo specchio. In quella lastra l'immagine del fu Mattia Pascal, venendo a galla come dal fondo della gora, con quell'occhio che solamente mi era rimasto di lui, mi parlò così. In che brutto impiccio ti sei cacciato, Adriano Meis. Tu hai paura di Papiano, confessalo. E vorresti dar la colpa a me, ancora a me, solo perché io a Nizza mi bisticciai con lo spagnolo. Eppure ne avevo ragione, tu lo sai. Ti pare che possa bastare per il momento il cancellarti dalla faccia l'ultima traccia di me? Ebbene, segui il consiglio della signorina Caporale e chiama il dottor Ambrosini, che ti rimetta l'occhio a posto. Poi vedrai.